La storia di Enrico Mattei potremmo intitolarla Vita, disavventura e morte di un cavaliere solitario, anche se un titolo del genere farebbe pensare a un poema del Seicento ambientato nella Mancia spagnola. Invece qui siamo in Italia, pieno Novecento. Le due date che racchiudono questa storia sono l'8 settembre 43 e il 12 dicembre 1962. La prima data è sufficientemente nota. Il generale Badoglio proclama attraverso le frequenze di Radio Algeri l'armistizio con gli alleati. L'Italia, ormai ex fascista, abbandona Hitler e l'esercito tedesco, con tutto ciò che ne consegue. Sicuramente meno noto che cosa accadde il 12 dicembre 1962. È il giorno della nazionalizzazione dell'energia elettrica, la nascita dell'Enel. Enrico Mattei era assolutamente contrario. Lui veniva dalla chimica, era un petrolifero, non un idroelettrico. Diceva che era una nazionalizzazione fatta male e a un prezzo troppo alto. E detto da uno che era sempre dalla parte dello Stato, che era abituato a comprare tutto e tutti, questa sua determinazione solleva più di un dubbio su una delle più costose operazioni della storia d'Italia. Ma andiamo per ordine. 8 settembre. Valdossola. È iniziata la resistenza. Enrico Mattei comanda le formazioni partigiane bianche, quelle più vicine alla Democrazia Cristiana. Lavora al fianco dei preti e dei suoi amici industriali. Tra i partigiani incontra Eugenio Cefis, un giovanotto alto quasi 2 metri, cresciuto all'Accademia Militare di Modena. È un monarchico di destra, ma dopo l'8 settembre passa con i partigiani bianchi. Imparano a conoscersi bene questi due, però non si amano troppo. Cefis, che ha passato tutta la vecchiaia a Lugano, di Enrico Mattei dice che da buon industriale scelse di fare il cassiere. Così allargava le file partigiane, le comprava. Eugenio Cefis, invece, lavora con gli americani. Ha un incarico speciale, la sicurezza dei servizi segreti alleati nel nord Italia. Cefis e Mattei sono due personaggi molto diversi, ma almeno apparentemente nel 1944 stanno dalla stessa parte. A guerra finita, Mattei viene nominato commissario straordinario dell'AGIP. Il suo compito è chiudere l'ente petrolifero di Stato. Sono gli alleati a dettare le nuove direttive e le regole di investimento. E la regola dice: le fonti di energia non devono essere in mano allo Stato, bensì a disposizione dei privati. L'eliminazione dell'AGIP è strategicamente indispensabile per spianare la strada ai petrolieri americani e inglesi. E Mattei all'inizio accetta, quasi controvoglia, sembra un ruolo di secondo piano, è poco più di un commissario liquidatore, poi cambia idea. Ha trovato giacimenti di metano in pianura padana ed è la rivoluzione. Altro che chiudere, in pochi anni realizza una rete di metanodotti in grado di produrre e offrire combustibile a prezzi vantaggiosi. Questo lo porta allo scontro frontale con le imprese petrolifere americane e britanniche, che non hanno nessuna intenzione di subire la concorrenza di uno Stato, per di più sconfitto. Arrivano così le prime lamentele ufficiali al governo italiano. Ma per Mattei sono tutte conferme che vale la pena insistere e investire. Così, di scontro in scontro, si arriva al 1953, quando nasce l'Ente Nazionale Idrocarburi, l'ENI. Mattei ne diventa il padre padrone, ma non per fare i propri interessi. Lui ha in mente solo l'Italia.
Abbiamo bisogno di lavorare. E non possiamo più andare all'estero come dei poveri emigranti che non hanno nessun'altra forza che le proprie braccia. Noi vogliamo andare anche noi come imprenditori, con l'assistenza tecnica e con tutto quello che un paese moderno come il nostro oggi può dare.
La sua filosofia è semplice e la applica in modo globale. Mattei non vuole sottostare a nessun tipo di monopolio privato. Preferisce ragionare in termini di bene comune e di Stato. Per vincere la sua scommessa si circonda di collaboratori svegli e fidati. Li cerca prima di tutto tra gli ex partigiani suoi amici e fra questi anche Eugenio Cefis. È vero che non c'è troppa simpatia tra i due, ma Cefis è perfetto per il lavoro sporco. Si occuperà lui degli uomini politici. Mattei ha le idee chiare, vuole il controllo della politica italiana. Ha capito che in molti sono pronti a vendersi ed Eugenio Cefis, in questo campo, sarà il suo uomo di fiducia. Mattei provoca un autentico terremoto nel settore petrolifero mondiale. Si inventa un tipo di accordo rivoluzionario che butta all'aria i vecchi contratti imposti da quelle che nel settore vengono chiamate sette sorelle. Anzi, è proprio lui a coniare il soprannome per le sette compagnie più potenti del mondo. Cinque sono americane. Esso, Mobil, Chevron, Gulf, Texaco. Una è inglese, la British Petroleum, e l'ultima è anglo-olandese, la Shell. Mattei propone ai paesi produttori di petrolio condizioni vantaggiosissime. Al tradizionale 50-50 sostituisce un 25-75 a favore dei produttori. Applica questi nuovi contratti in tutti i paesi in cui riesce a penetrare: Medio Oriente, Unione Sovietica e Africa. Sì, anche Unione Sovietica, in piena guerra fredda. È inevitabile che le sette sorelle vedano come fumo negli occhi le allettanti proposte di questo piccolo italiano che rischia di destabilizzare il mercato e gli enormi guadagni che i petrolieri hanno sempre fatto. Mattei propone l'accordo anche al neonato Stato algerino, dove si sta ancora combattendo contro i colonialisti di Parigi. Riesce così a inimicarsi anche i reazionari francesi dell'OAS, che lo minacciano di morte. A sua moglie, una bellissima signora austriaca, Greta Paulas, che lo segue rassegnata ovunque, arriva una lettera con tanto di condanna a morte per Mattei e famiglia. Ma lui non si ferma. Al suo fianco c'è sempre Eugenio Cefis. L'ENI ha i soldi, ha bisogno del consenso della politica e se lo compra. Mattei fonda anche un giornale, Il Giorno, e non guarda in faccia a nessuna delle vecchie famiglie di petrolieri in Italia e all'estero.
Noi abbiamo i mezzi e gli altri, le capacità degli altri. E ci poteva essere posto anche per noi, qui nel Mediterraneo, con i bisogni che abbiamo e con le possibilità che evidentemente abbiamo potuto mettere a disposizione per il lavoro in Libia, ma ci è stato negato. E di questo mi spiace notevolmente, perché vede, fino a quando noi abbiamo il contrasto con questi interessi stranieri, io li posso capire, perché evidentemente noi cerchiamo di entrare, cerchiamo di penetrare, perché abbiamo bisogno per il nostro paese di queste fonti di energia che sono necessarie per il nostro sviluppo. Ma non capisco molte volte gli italiani che si alleano con questi grossi interessi petroliferi internazionali contro di noi, dimenticando che noi all'estero siamo l'Italia, non siamo solo l'ENI, siamo la bandiera italiana e che lavoriamo per il nostro paese.
Si arriva così al 1962 ed Eugenio Cefis all'improvviso lascia l'ENI. All'improvviso, sì, all'improvviso. Deve occuparsi dell'azienda di famiglia. Questa è la versione ufficiale. A distanza di anni però circola un'altra spiegazione ed è legata ai dissidi fra presidente e vicepresidente. Perché i conti dell'ENI sono in profondo rosso, perché americani e britannici sono furibondi, al punto che a Londra arrivano a sostenere che il matteismo rappresenta la distruzione del sistema petrolifero in tutto il mondo. E in questa situazione le compagnie petrolifere internazionali hanno tutto il diritto di difendersi dagli attacchi di Enrico Mattei. E Cefis, notoriamente sempre dalla parte degli alleati, non ci sta a questo suicidio. Qualcuno poi sussurra che il vero motivo sia ancora peggio. L'allontanamento di Cefis non fu un gesto spontaneo, ma fu imposto da Mattei in quanto avrebbe scoperto che Cefis faceva il doppio gioco ed era collegato coi servizi segreti americani. È in questo momento che dentro l'ENI per la prima volta si comincia a temere per la vita del presidente. E Mattei incarica Rino Pachetti, un fedelissimo dai tempi della Resistenza, di occuparsi della sua sicurezza. Lo ha già fatto nel 1944, quando lo ha sottratto ai tedeschi che lo avevano arrestato. E ora Mattei gli chiede di tornare a lavorare per lui, perché non si fida dello Stato, non si fida dei carabinieri e non si fida dei servizi segreti. E non vuole scorte ufficiali, ma solo e soltanto un servizio di sicurezza gestito dall'interno dell'ENI e in privato. Il momento è speciale. In Algeria Mattei ha vinto. Insieme al neonato Stato algerino e a una Francia rassegnata si prepara a firmare un accordo storico. Nello stesso momento il presidente degli Stati Uniti, John Fitzgerald Kennedy, decide di adottare una linea morbida con l'italiano. rivaluta il ruolo di Mattei nella politica e nell'industria petrolifera internazionale e spinge i petrolieri americani a raggiungere accordi con l'ENI. Kennedy addirittura vuole Mattei negli Stati Uniti, con tanto di laurea ad honorem e incontro personale privato. Solo in un campo Mattei non la spunta: l'energia elettrica e la sua nazionalizzazione. Lui la vede di malocchio, sono una montagna di soldi dello Stato che finiscono nelle tasche dei privati. Che senso ha? Non si nazionalizza a queste condizioni. E sapendo dove è andato a finire quel fiume di denaro, è difficile dargli torto. Di tutti gli idroelettrici dell'epoca, solo quelli della società idroelettrica piemontese, SIP, hanno una grande idea e si gettano sulle telecomunicazioni. Nasce la SIPTEL. Il resto sono disastri, a partire da quello del Vajont. 2000 morti dovuti anche a una nazionalizzazione nella quale lo Stato non sa controllare cosa compra e i privati vendono a peso d'oro dighe non collaudate né sicure. Con tutti questi fronti aperti, Enrico Mattei, il 18 ottobre 1962, vola in Sicilia. Deve affrontare un'altra grana, questa volta tutta italiana. L'ENI ha scoperto un giacimento petrolifero a Gagliano, un paesino dimenticato da Dio e dagli uomini. Con la scoperta del petrolio si svegliano politici, petrolieri, mafiosi e pure i gaglianesi. Mattei vola in Sicilia per tranquillizzarli tutti e poi tornare ai suoi affari internazionali.
Oggi abbiamo trovato il metano anche a Gagliano. Amici miei, noi non vi porteremo via niente. Tutto quello che è stato trovato è della Sicilia.
Ha ben altro per la testa. Le cose stanno veramente cominciando a girare nel verso giusto. Lo dimostra anche la presenza costante di giornalisti americani al suo fianco. Tutti vogliono scrivere del fenomeno italiano con il quale Kennedy ha deciso di trattare. Mattei va in Sicilia con un giornalista del Saturday Evening Post e dopo qualche giorno è costretto a ritornarci di nuovo con un altro giornalista, William McHale, del Time, di nuovo in Sicilia. Sì, di nuovo. Perché? Mattei riceve due strane telefonate. La prima gli arriva una sera molto tardi. A chiamarlo è il responsabile delle pubbliche relazioni dell'ENI Sicilia. Cerca di convincerlo a tornare urgentemente, perché la popolazione è di nuovo agitata. Mattei è sul punto di perdere la pazienza, ha ben altre questioni cui pensare. Ma dalla Sicilia insistono. Solo lui, il grande presidente, può tener buoni i gaglianesi, se no scoppia il finimondo. La seconda telefonata gli arriva mentre è in compagnia di suo fratello Italo. C'è stato un attentato all'aeroporto di Gela dove avrebbe dovuto atterrare. Enrico, indispettito, risponde: «Io a Gela ci vengo comunque e se mi vogliono ammazzare, facciano pure».
Contro di noi si è sollevata una polemica terribile e abbiamo seguito a lavorare, a rafforzarci, cercando di non farci colpire. Il tentativo era o di soffocarci o di lasciarci deboli. Piano piano ci siamo rafforzati, lavorando con tenacia, e oggi il gruppo ENI è una grossa forza, è una grande impresa.
Il giorno della partenza, un colpo di scena. Il responsabile della sicurezza, il fedelissimo Rino Pachetti, viene rimosso e la scorta sospesa. Chissà se al momento di salire sul suo aereo fanno in tempo a informare Mattei di questa decisione che non sappiamo chi all'interno dell'ENI ha preso. Decollano in tre: Enrico Mattei, il giornalista americano e il pilota Irnerio Bertuzzi. Atterrano all'aeroporto di Gela, la prima tappa il petrolchimico, poi Mattei manda il pilota a Catania, all'aeroporto Fontana Rossa, dove l'aereo può essere tenuto in sicurezza, almeno questo è quello che lui crede. Il giorno dopo Mattei va ad affrontare l'agitazione degli abitanti di Gagliano. C'è tutto il paese ad aspettarlo e lui fa un autentico comizio. A fine discorso scende fra la gente. Sono entusiasti. Strano, ma vero, lo sentono uno di loro. Non è stata però una grande idea portare l'aereo a Catania. Quella notte, ma sono soltanto voci, il piccolo aereo viene portato in un'area militare. Per quale tipo di intervento nessuno lo sa spiegare. Altri testimoni diranno che tre persone si presentano per un controllo, due meccanici e il carabiniere Grillo. Poi i carabinieri di Catania smentiranno: non esiste nessun Grillo tra i carabinieri di tutta l'isola. Alla fine delle visite e dei comizi, Mattei arriva all'aeroporto con una grande fretta. Vuole tornare a Milano e rimettersi al lavoro. Il pilota Bertuzzi è lì che lo aspetta, ma a Milano diluvia e prova a convincere Mattei che sarebbe meglio atterrare a Roma. Ma il presidente non intende ragioni. Si va a Milano. L'aereo decolla. Alle 18.57 del 27 ottobre 1962, la torre di controllo di Linate Aeroporto perde ogni contatto con il volo. Alle 22.10 l'ANSA batte un primo tragico comunicato. L'aereo dell'ingegner Mattei è caduto a Bascapè, nei pressi di Melegnano, provincia di Pavia. In poche ore la notizia della morte di Enrico Mattei fa il giro del mondo. L'aereo è caduto su una piccola radura nelle campagne pavesi sotto una pioggia battente. E per Enrico Mattei, Irnerio Bertuzzi, William McHale, non c'è niente da fare. I carabinieri scoprono che a Bascapè c'è un testimone oculare. Si chiama Mario Ronchi, è un contadino. Parla con i giornalisti, rilascia un'intervista al Corriere della Sera e una anche alla Rai. Diluviava, sente un tuono così forte che esce di casa e vede un cielo rosso che brucia come un grande falò. Ma se è così, l'aereo è esploso in volo. L'intervista va in onda al telegiornale e poco dopo Ronchi viene prelevato da due persone e quando torna a casa i suoi ricordi e il verbale che firma i carabinieri il giorno dopo sono completamente diversi. Era sul trattore, non ha sentito nessun tuono e dunque non ha potuto alzare la testa per vedere in cielo il bagliore di nessuna esplosione. Passano solo 4 mesi e la commissione d'inchiesta voluta da Giulio Andreotti presenta i risultati. È stato un incidente provocato dalle pessime condizioni meteo. Nulla fa pensare a un attentato o a un'esplosione in volo. A Leni il cordoglio dura poche ore. Presidente viene eletto Marcello Boldrini. È un vecchio amico di Mattei, ma ha più di 80 anni. E, sorpresa delle sorprese, Eugenio Cefis viene richiamato in qualità di vicepresidente. È una scelta che lascia a bocca aperta i fedelissimi di Mattei, perché Cefis se n'era andato da Leni 10 mesi prima sbattendo la porta, forse addirittura allontanato da Mattei. Quel che è certo è che le posizioni filopetrolieri di Cefis sono incompatibili con quelle di Mattei. E Cefis, presidente de facto, non perde tempo. Annulla l'accordo algerino e interrompe qualunque progetto di ricerca di fonti energetiche perché lui acquista solo il petrolio delle 7 sorelle. In poche settimane, anni di lavoro e coraggio vengono cancellati e Mattei disintegrato una seconda volta.
Io ho visto insieme d'altra parte società inglesi, americane, olandesi, francesi, belgi, tutti uniti contro di noi. 2 volte credevo di aver perduto, poi ripresi forza. Poi abbiamo vinto. Perché abbiamo vinto? Perché abbiamo posto delle condizioni che sono molto più umane. Perché facciamo un'associazione al 50% con l'altro paese, che viene a partecipare al proprio lavoro nel proprio paese, non entriamo più come degli estranei. Abbiamo la produzione persiana. Anche lì quando abbiamo incominciato eravamo dei sognatori.
Il 31 marzo 1966 arriva la sentenza definitiva della magistratura. È identica a quella della commissione d'inchiesta Andreotti. È stato un incidente, senza ombra di dubbio. Il maltempo e un profondo stato di agitazione del pilota sono stati un cocktail fatale per il piccolo aereo del presidente. Passano altri 4 anni e nel 1970 esce un film, Il caso Mattei, che fa epoca, sia per la grande interpretazione di Gian Maria Volonté che per la misteriosa scomparsa a Palermo di un giornalista che lavora per il regista Francesco Rosi. Mauro De Mauro scopre cose che non avrebbe dovuto scoprire. Il suo corpo non verrà mai ritrovato. Passano così altri 24 anni. E ci pensa Tommaso Buscetta a far riaprire il caso. È il 1994. Fu la mafia siciliana a decretare la morte di Enrico Mattei. Un regalo ai cugini di oltreoceano, perché Mattei dava noia a troppa gente. Così la magistratura di Pavia decide di fare nuove indagini, anche se con 32 anni di ritardo è dura scoprire qualcosa, ma un magistrato, Vincenzo Calia, qualcosa trova. Cosa? Tracce di esplosivo. Sì, ma dove? Interpellato, Eugenio Cefis dice che lui non ci crede che abbiano trovato queste tracce. Sicuramente non nei rottami dell'aereo, perché quelli li ha fatti fondere lui nel 66, e nemmeno nei resti umani, visto che sono state sepolte bare praticamente vuote. Eppure è proprio nei feretri vuoti la risposta, perché dentro quelle bare che mani pietose e forse fin troppo interessate hanno ripulito, in quelle bare sono finiti insieme a pochi resti corporei anche un orologio, un anello e altri frammenti metallici. E proprio lì i periti scoprono evidenti segni derivanti da esposizione a onda esplosiva. Forse è la prova che Enrico Mattei è stato assassinato. Le indagini di Vincenzo Calia chiariscono anche i comportamenti dei servizi segreti e della magistratura dell'epoca. La regola era stata cancellare le prove, depistare, comprare o intimidire i testimoni, e laddove le testimonianze sono sotto gli occhi e le orecchie di tutti, intervenire anche lì, come nell'intervista Rai a Mario Ronchi, il contadino di Bascapè e testimone dell'incidente. Il magistrato scopre che dallo spezzone TV è scomparso il sonoro.
La cascina Albaredo, sita a circa 200 metri dal luogo dove è caduto l'aereo, si è avuti per primi la sensazione della disgrazia che era accaduta. Il signor Mario Ronchi, che è il proprietario della cascina, cosa ha visto e cosa ha sentito lei?
Ma ho visto del fuoco, c'era del fuoco, delle fiamme.
Che ora era circa?
Sette e dieci, sette in quattro.
Allora decide di rivolgersi all'archivio Rai di Roma e, sorpresa, anche in quella copia è saltato il sonoro. Calia però non si arrende, interpella uno specialista nella lettura labiale e ha la conferma. Le parole cancellate sono quelle in cui Ronchi sosteneva di essere uscito di casa e aver visto la palla di fuoco in cielo. È la conferma dell'esplosione in volo e che la testimonianza di Ronchi ai carabinieri è falsa. Calia non ci pensa due volte a indagare il vecchio contadino, ma il procedimento viene sospeso per mancanza di un crimine che giustifichi la falsa testimonianza, che, tradotto, vuol dire che il magistrato non può accusare il Ronchi di aver mentito per coprire un crimine se prima non si dimostra che il crimine è stato commesso, cioè che Mattei è stato ucciso. Quella di Calia è una corsa a ostacoli e alla fine il magistrato si arrende, rinuncia. Nella richiesta di archiviazione scriverà parole molto dure, descrive una attività occulta, protrattasi nel tempo, prima per la preparazione e l'esecuzione del delitto e poi per disinformare e depistare. Attività occulta che non può essere ascritta esclusivamente a gruppi criminali, economici, italiani o stranieri, a sette o singole sorelle o servizi segreti di altri paesi, se non con l'appoggio e la fattiva collaborazione cosciente, volontaria e continuata di persone e strutture profondamente radicate nelle nostre istituzioni e nello stesso ente petrolifero di Stato. Calia è sicuro che l'aereo sia stato abbattuto. Pochi grammi di esplosivo collegato a un detonatore, collegato a sua volta con il meccanismo d'apertura del carrello, in modo tale che, come l'aereo avesse iniziato la manovra d'atterraggio, il detonatore avrebbe provocato lo scoppio in volo, ma non una deflagrazione monumentale, bensì una piccola esplosione, di quelle che non lasciano segni troppo evidenti, segni che poi qualche mano accorta si sarebbe preoccupata di far sparire con precisione e rapidità. La conclusione del magistrato è che le prove sono state cancellate con tanta cura e così perfettamente che non è più possibile accusare qualcuno. Ormai è troppo tardi. È il grande interrogativo che da 50 anni giudici, uomini liberi, storici, giornalisti e attori si pongono, quasi fosse un'ossessione, non può più avere risposta certa. Al massimo possiamo concludere che Enrico Mattei era diventato troppo potente e fuori controllo, sia per molti americani e inglesi che per troppi italiani, dentro e fuori la Democrazia Cristiana.
fui chiamato a incontrarmi con uno dei sette grandi. Hanno un bilancio che è quasi pari al bilancio dello Stato italiano, di queste compagnie. A Monte Carlo, dove mi chiamò. Tutta la collaborazione riguardava l'Italia. Tenere su più i prezzi, guadagniamo tutti di più. È proprio il contrario di quello che devo fare io, che sono l'esponente dell'azienda dello Stato. Devo cercare di portare al consumatore tutto quello che è possibile. E io gli dissi, ma in Italia dico sa, io credo che avete finito di fare una politica vostra, che da adesso in avanti la faremo noi.
Troppo potente e scarsamente gradito. E forse per questo è stato eliminato. Forse. Da chi? Non si sa.